Arriva l'estate e arriva anche questo Vangelo della moltiplicazione dei pani tutti gli anni. È un orologio, il postino. È quasi un appuntamento, il segno della manna che solleva la faticosa attraversata del deserto. L'Eucaristia celebrata nelle nostre città. Molti hanno accostato, mi pare giustamente, l'idea del deserto alle città moderne, questo strano deserto delle nostre città, che sono piene di solitudini, che sono animate, già la parola fa drizzare le orecchie, in genere si anima uno che è morto, no? Difatti le nostre città sono piene di animazione, no? Cioè di feste e di iniziative organizzate a freddo da associazioni o enti mesi prima e poi per lo più celebrate a freddo, perché non nascono dal sentirsi insieme, dal bisogno di festeggiare qualcosa di comune. È un'animazione. E quindi in questo contesto di solitudini e di animazione controllata è chiaro che, siccome non ci sono molti discorsi comuni forti, non ci sono delle feste davvero reali, e allora lo spazio pubblico viene occupato dai fatti di cronaca nera, che d'estate ossessivamente vengono masticati, e poi se non ce ne sono si raccontano quelle degli anni passati, no? Perché bisogna comunque nutrire questi deserti. Per fortuna c'è anche un po' di spazio, gli uomini poveretti, no, si insinuano anche nei deserti, e c'è un po' di spazio per momenti di ospitalità, di amicizia, di convivialità che salvano un po' le nostre estati, no? E quindi questa celebrazione del miracolo della manna, dell'Eucaristia, nel deserto delle nostre città, è un luogo interessante per fare alcune, per lasciar libere alcune sensazioni che io lascerò andare molto libere, quindi vi avviso già, non è necessario, non è un'interpretazione della parola di Dio, è il racconto di qualcosa che sento in questa città, quindi poi ognuno deve fare la sua elaborazione, no? Ma annuso qui di fronte al miracolo della moltiplicazione dei pani, annuso l'aria di questo deserto, e è un'aria, non è molto lontana da quello che racconta il libro dell'Esodo, dei numeri, c'è un'aria depressa, un'aria bassa, non ci sono slanci, progetti comuni, racconti, speranze da condividere, stiamo andando a, non mi pare. E non ci sono confronti appassionati, sembrano tutti e ognuno per conto suo indaffarati per le loro piccole cose, a qualcuno va bene e quindi pensa alle vacanze, alle gite, a qualcuno va male perché ha degli ammalati, perché ha paura per lui stesso, eccetera. Però ognuno per conto suo, rigorosamente per conto suo, le uniche cose che sono in comune sono queste. Sono queste nubi che non si chiariscono, queste preoccupazioni per la crisi economica, queste ansie per il malessere dell'ambiente evidente, per la politica deludente. No, ma questo non suscita, ripeto, delle discussioni serie, no, è una sorta di minaccia che lasciamo sull'orizzonte. Intanto ognuno si prende cura della sua piccola cosa. E in questo clima c'è una cosa che per alcuni versi, almeno a me personalmente, appassiona, interessa. Per altri versi mi fa riflettere. Questa nostra città, se leggete per esempio il nostro giornale, rigorosamente accanto alla cronaca nera sviluppatissima, no? Dove seguiamo le macchie di sangue per 3 mesi, no? Le indagini del RIS adesso per 5 mesi, no. Allora, anche nel giornale a nostra città, rigorosamente accanto a ste robe qui, si ha l'impressione che ci siano invece delle cose vive. Un grande rilievo viene dato ai piani di ristrutturazione urbanistica, ai parchi, le strade, i cantieri aperti, l'aeroporto che è pieno di gente, il turismo che funziona a gonfie vele, il commercio. E poi addirittura avete visto queste scene mirabolanti di poli del lusso, delle sale d'azzardo, del commercio di alta qualità, no? A me sembra di essere uno che alcune cose, per esempio, dell'urbanistica o alcune idee della città futura che bisogna affrontare, no? Mi interessano. Però resto un po' stordito da questa maniera di presentare le cose. Mi chiedo e penso, per esempio, al fatto che io vedo anche tutta un'altra città di cui non si parla, no? Penso alla tanta gente che conosco di questa città che deve fare i conti tutte le settimane. Penso ai tanti poveracci che incontriamo tutti i giorni. E poi conosco tante, ma tutti le conosciamo, tante situazioni di fatica. Persone ammalate nella mente, nel corpo, che hanno persone offese, appunto. Famiglie costrette, stranieri in condizioni difficili, anziani e malati dediti solo alla sopravvivenza quotidiana nel loro appartamentino, senza nessun legame, nessun interesse. E a tutti quei ragazzi persi in un grande vuoto per buona parte della sera, della giornata. Cioè, mi sembra, sono così sciocco da contrapporre le due cose, penso che bisogna fare le autostrade, bisogna fare i centri commerciali, ma è ovvio che il commercio va curato, che la tecnologia, sembra scontato, no? Però sta roba qui andrebbe discussa all'interno di una visione della città o no? Dovremmo parlare un po' di più di che cosa sono veramente queste nostre città, di chi è la gente che ci vive. Di cos'è che ci serve di più? Di come garantire una socialità più gioiosa e solidale? Di dove vanno messi i soldi? Un sacco di gente fa fatica a scuola, bisogna recuperare i debiti scolastici, bisogna diffondere una cultura perché c'è un'ignoranza terribile. I problemi dell'educazione, i problemi della medicina, che quando uno si ammala, se non è fortunato, viene sbattuto da mille parti, non sa cosa fare, non sa. I problemi dei malati mentali, le famiglie che hanno ragazzi handicappati, il fatto che è una città in prevalenza di anziani, educhiamoli a viaggiare con l'aereo. Ogni settimana educhiamoci a viaggiare in aereo perché costa poco. Ma sono questi i problemi. Mi sembra invece che siccome i leoni, quelli che hanno i soldi, impongono l'agenda alla società, mi sembra che attorno a questo ci sia un grandissimo conformismo, capito? Che non si parli, che non si veda, una superficialità di un egoismo dalla vista corta, no? Non corrisponde a questi infiniti problemi che abbiamo e ai desideri che ciascuno di noi ha, ma che spesso sono delle abitudini, addirittura abitudini indotte. Manchiamo appunto di creatività, di capacità di immaginare diversamente la nostra vita, di deciderla anche. E manca una capacità di scavare le questioni profonde, drammatiche, di fronte alle quali la nostra attualità ci pone, a tratti, come una vertigine. Mi prende la sensazione che mentre ciascuno di noi sta pensando alle sue cosucce, c'è un piano inclinato, sul quale la nostra società sta scivolando in luoghi nei quali la nostra umanità corre dei rischi enormi di diventare meno umana. C'è una sottile barbarie che si diffonde, educatamente. In mezzo al benessere c'è una profonda barbarie che si sta diffondendo, una mancanza di lucidità, di spiritualità, di anima, di umanità appunto. In questo senso la celebrazione della manna nel deserto della nostra città non risolve certo i problemi ai centri commerciali, no? Però è una bella boccata d'aria, va. Sta gente qui che celebra l'Eucaristia e che non serve a niente, perché cosa fa? Sta qui a fare un discorsino su libri antichi e poi guarda un pezzo di pane inutile, appunto, no? Mi pare invece che questa celebrazione sia una boccata d'aria pura, perché nella sua fragilità, nella sua leggerezza, questa parola che si fa pane, leggero come la manna, volatile come una grazia che cade come la rugiada, come la neve, ecco, mi pare che questo luogo indichi una dimensione che invece è essenziale per mantenere umani i nostri deserti, che si chiama appunto grazia, è la grazia che ci salva. Però usciamo da quell'infantilismo che la grazia che ci salva è l'aiuto che il Signore ci dà da mettere, usciamo da quelle stupidate lì, La grazia è appunto la stoffa umana radicale che Dio ci dà, è il divino dell'umano. È la grazia che salva l'uomo, che lo tiene uomo, ma in senso radicale, non in senso religioso di qualche aiuto. Preannunciata dall'invito del profeta, voi tutti assetati venite all'acqua, chi non ha denaro venga ugualmente, comprate e mangiate senza denaro. E poi squadernate in questo segno della manna che Gesù rinnova sfamando una folla con 5 pani e 2 pesci. Penso a questo mio amico, compagno di città, di questo deserto. Ci ha messo qualche secolo, però è diventato una figura precisa, l'homo economicus. E ci abbiamo messo 3 o 4 secoli a imbastire sta figura qui e a consegnarci al regno dell'economico. L'uomo economico il cui desiderio viene eccitato continuamente da un benessere che in realtà moltiplica l'avidità e le paure e rende ciechi e prepotenti verso gli altri, che aumenta la sete, la fame, senza saziare mai. E in ordine a questa economia dei desideri abbiamo costruito l'economia della società. Usciremo da sta macchina infernale che ci sta travolgendo, tra l'altro. Perché qui l'unico problema sembra che non bisogna diminuire il livello economico. Nessuno dice come sta diventando l'uomo, che uomo desideriamo essere. Nessuno lo dice. Siamo così schiavi, siamo così imbevuti, siamo così condizionati, noi liberi, da non saper più neanche porci addosso una domanda un po' intera, capito? Quest'uomo sta perdendo la sua profondità, che come la liturgia di oggi suggerisce, è la sorpresa, lo stupore, è un'altra parola della fede, appunto. Sta perdendo la sua specificità, il suo essere sorprendente. L'uomo è una creatura sorprendente perché è capace di farsi sorprendere, stupire. Da che cosa? Dal regalo, dal dono, da una grazia, da una chiamata che lo libera dal bisogno, e questa è la trascendenza sull'animalità, e dall'appropriazione violenta. Cioè l'uomo è questa creatura sorprendente, singolare, grazie alla quale, al di là del bisogno, entrano nel mondo la creazione, la libertà, l'amore, la festa, l'arte, la religione, tutto ciò che appunto non è utile immediatamente. Queste attività non utili, gratuite, sono proprio il segno distintivo dell'umanità dell'uomo, della sua dismisura, della sua trascendenza, del suo essere simile a Dio. Sì, perché Dio è proprio la realtà più inutile. Noi dobbiamo scavare su sta roba qui. abbiamo concepito, concepiamo troppo Dio come utile. Non è Dio quello lì. Bisogna scavare nell'inutilità di Dio per cominciare a capire chi è Dio. Dio è pura grazia, appunto. Non serve a niente. Ma può far nascere tutto. Se veramente Dio, che è così necessario all'uomo, fosse il lusso supremo, tanto inutile quanto essenziale. I cristiani sono chiamati, devono uscire dalla religiosità in cui sono affogati. Devono recuperare la grazia dell'essere cristiani. È la grazia davvero che ci salva. Diciamo ancora quel che diceva il catechismo, ma bisogna dirlo a occhi aperti, a testa alta, appunto. Perché è la cosa più inutile e più essenziale? Perché è il custode della gratuità, della grazia, che senza alcun interesse, così semplicemente, gratuitamente, assolutamente, indebitamente si dona e fonda la capacità di donarsi. Questa è la sorgente dell'umanità dell'uomo. Questa è la sorgente che suscita l'amicizia tra gli uomini. Ecco perché i gesti di amicizia, di amore, di solidarietà sono quelli che tengono vivo anche nel deserto delle nostre città il senso della grazia e alla fine il senso della promessa, del cammino sensato attraverso il deserto. L'uomo è capace di grazia e però la grazia, per stare con gli uomini, chiede che qualche uomo la ospiti. Cioè la grazia, per stare con gli uomini, deve prendere carne nella vita, nei gesti di ogni giorno degli uomini. E la grazia prende carne ogni volta che qualcuno le dà qualcosa di sé, le dà la sua carne. Solo dandole la vita, la grazia diventa umana, reale. Ma è tutto quello che diciamo nel credo. Credo in Dio che si è fatto, che ha creato il mondo, si è fatto uomo, si unisce ogni uomo, risuscita. Continuiamo a dirlo, ma questo per i cristiani vuol dire esattamente che la grazia è incarnata, è di carne. Se non è nell'uomo, non c'è. Certo che è l'iniziativa di Dio, ma viene a noi in quanto si fa umana. È la fede in Gesù. Però queste robe qui sono concrete, capito? Non un po' di grazia che andiamo a chiedere in chiesa, un po' di Dio che c'è qualcuno lassù e poi mi faccio i cavoli miei. Cioè, non è più il cristianesimo. Guardate la storia di Gesù. Questo discorso che la grazia è a caro prezzo. La grazia può esistere solo se qualcuno esiste come grazia. Se le mani, gli occhi, il cuore, i piedi, l'esistenza della persona si fa grazia, che è l'amore del prossimo, quello che ti si fa vicino per grazia, quello è il sacramento della grazia, il fratello, appunto. Dicevo, guardate la storia di Gesù, il Vangelo di oggi, voi non ci avete badato, secondo me. Ma per raccontare il discorso della moltiplicazione dei pani, l'Evangelista dice, venuto a sapere che Erode aveva fatto decapitare Giovanni Battista, Gesù si ritirò nel deserto. Cosa c'entra? C'entra e come? È proprio venendo a sapere che Erode ha fatto decapitare il Battista che Gesù si ritira nel deserto, preso da paura, evidentemente, da angoscia. Sente il bisogno di ritirarsi e di riflettere sulla sorte del Battista e sulla sua, perché ormai è chiaro, e sulla violenza che domina nel mondo. E la moltiplicazione dei pani è una risposta all'assassinio del Battista, alla violenza che regna nelle nostre città. È un gesto spudorato d'amore, di misericordia, di speranza, come se Gesù, schiacciato dal fatto che nel mondo le cose vanno così, facesse spudoratamente un gesto di suprema gratuità, dice: a ste poveri diavoli, qui fagli vedere che esiste la bontà, che esiste l'amore, che esiste il disinteresse, che esiste la carità, appunto, che Dio è tra noi. E attorno a questo gesto di grazia si raduna una folla, Gesù non è più solo, una folla di affamati, di poveri, di ammalati, di affaticati della vita. E l'Evangelista, guardando questa scena, vede l'Esodo, questa folla che segue a piedi Gesù nel deserto, è quella dell'Esodo, dell'umanità in cammino verso la liberazione, e che è assalita dai serpenti, dalla fame, dalla sete, e a cui Dio manda la manna per sollecitare il viaggio, per tener viva la speranza, appunto. E come Dio ha liberato il suo popolo, lo ha nutrito nel deserto, così Gesù fa scendere dal cielo una nuova manna, la parola di Dio che si fa carne, la sua vita data, il dono di Dio, la grazia che si fa cibo per il cammino degli uomini. E chiaramente, nella lettura del Vangelo, la moltiplicazione dei pani e dei pesci è un'anticipazione per i primi cristiani, poi Zeus, pane e pesci, l'Eucaristia, no, è evidente. La moltiplicazione dei pani e dei pesci è un'anticipazione della Pasqua di Cristo, della sua morte e resurrezione, del dono di sé, della grazia che è Dio per noi, che è la morte e resurrezione di Gesù, no? E questo banchetto che prefigura la Pasqua è figura del banchetto del regno, delle nozze eterne. Il re imbandì un banchetto per suo figlio, con l'uomo. La folla sfamata quel giorno è figura della folla innumerevole di ogni lingua, razza, nazione, di cui parla l'Apocalisse, una folla guarita dalle malattie e dalla morte. Questo mistero della fraternità attorno al tavolo, della grazia. Dio ha fatto grazia ai popoli. E se volete un incoraggiamento al nostro essere qui a messa, vedete in questo racconto anche il ruolo dei discepoli, no? Perché tra quel giorno in cui Gesù passò tra noi e fece il miracolo della manna e il giorno in cui entreremo nella terra promessa, c'è la Chiesa, l'Eucaristia. Il tempo in cui i discepoli sono chiamati a dare essi stessi da mangiare ai loro fratelli. Camminando nella storia, essi ricorderanno il passaggio di Gesù, sosterranno la speranza soprattutto degli sfiduciati, cureranno le malattie e le angosce dei loro fratelli. Entreranno così nel mistero della tenerezza di Dio per gli uomini, il mistero dell'agape che sta trasfigurando la vita degli uomini. Sì, mi pare proprio che questo luogo dell'Eucaristia, della celebrazione della manna, sia un bel luogo di refrigerio nel caldo e nel deserto delle nostre città. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha rivelato al mondo il suo grande amore nel dono del Figlio, nel corpo e nel pane. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Signore, Tu conosci la nostra fatica a vivere e a dare un senso al nostro agire, e ci inviti a venire da Te, poiché accanto a Te troviamo ristoro e forza per affrontare le difficoltà. Per superare le inevitabili delusioni e per ritrovare nuove ragioni di vita, aiutaci a credere che solo la Tua parola può realizzare questo miracolo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, questa è veramente la nostra ragione di vivere, la certezza che tutto da Te è accolto e che in Te tutti trovano la felicità continuamente cercata. Sostieni la nostra speranza, perché nulla ci può separare dall'amore di Dio che in Te si è manifestato. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore, la Chiesa doni fiducia agli uomini, annunciando con esempi concreti di amore e di dedizione che Dio non fa distinzione di persone, ma che si rivolge a tutti la sua parola e imbandisce un banchetto per saziare la loro fame di comunione e di fraternità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, Tu sei buono e Ti curi di ciascuno dei Tuoi figli. Fa che i popoli del ricco Occidente aprano le loro mani per restituire ai poveri del mondo ciò che Tu hai preparato anche per loro, con generosità, perché tutti abbiano il cibo necessario per vivere. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, che nel sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue hai posto la sorgente dello Spirito che dà la vita, fa che la Tua Chiesa, spezzando il pane in Tua memoria, diventi il germe di un'umanità rinnovata, a lode di Dio Padre, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.